Siamo arrivati alla prima pagina di attualità di quest'oggi. Intanto do il benvenuto al nostro ospite con il quale parleremo della nascita, 100 anni fa esattamente, di un grande filologo. Intanto buongiorno Carlo Enrico Roggia e grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a lei dell'invito.
Allora, dicevo, 100 anni fa, esattamente 100 anni fa, nasceva il filologo e storico della lingua italiana Gianfranco Folena, autore di testi fondamentali per lo studio di questa disciplina. Ne cito alcuni: Volgarizzare e tradurre, Il linguaggio del caos, L'italiano in Europa. Allora, Giancarlo Folena, io vorrei che dare più spazio possibile al nostro ospite e ridurre all'osso le domande, per cui comincerei da questa. Che filologia trova Giancarlo Folena quando inizia la sua opera e che filologia lascia invece dopo la sua opera?
Oddio, la filologia di Gian, allora, il contributo, la personalità di Gianfranco Folena è quello di uno studioso eminentemente, come dire, empirico. Non è un teorico, non è qualcuno che così ama teorizzare sulla filologia. Lui arriva alla filologia tramite, diciamo, i suoi studi alla Normale di Pisa e a Firenze. Si era specializzato, aveva lavorato con un grandissimo filologo classico che era Giorgio Pasquali. E poi aveva completato gli studi con il fondatore della disciplina della storia della lingua italiana, che era Bruno Migliorini, e diciamo è partecipe di quel grande movimento che intorno alla metà del secolo scorso e nell'uscita, diciamo, dal secondo dopoguerra, che peraltro anche Folena aveva vissuto personalmente in modo drammatico, era stato prigioniero di guerra a lungo in India, e ha vissuto, diciamo, ed è stato protagonista di quel momento di, come dire, di rilancio della filologia italiana e anche, direi, di, come dire, di rinnovamento metodologico e di centralità, ecco, della filologia, dando un'impronta alla cultura accademica italiana che poi è durata nel tempo. Rispetto ad altri suoi compagni di strada, forse Folena è colui che ha attraversato questa grande stagione con una attenzione sempre portata più ai fatti che alle teorie. Ha attraversato stagioni in cui le teorie erano, come dire, fondamentali e anche le mode erano fondamentali, la stagione strutturalista. Ecco, Folena non si è mai lasciato attrarre troppo dalle sirene teoriche. Ha sempre privilegiato una filologia del fatto concreto, in cui, diciamo, ciò che aveva davanti era più che la necessità di formulare un quadro teorico o una sistemazione della disciplina, era la risoluzione di problemi concreti, che andavano dai problemi minuti, l'etimologia di una parola come monello, a grandi sintesi storiografiche, come quella per esempio sul 700 o sul 400, sempre con un'attenzione empirica da storico, diciamo, alla risoluzione del problema, che nel suo caso significava poi inserire il problema in un contesto più ampio, storicizzarlo per l'appunto, inserirlo in una trama di rapporti che ne faceva la vita e in qualche modo la vitalità.
Folena, lo ricordiamo, è stato un personaggio fondamentale nella cosiddetta scuola di Padova. Lei, Enrico Roggia, non l'ho detto all'inizio, insegna linguistica italiana all'Università di Ginevra, si è formato a Padova, dove Folena insegnava, essendo anche allievo di un suo allievo di Mengaldo. Allora, come passa attraverso, da una generazione all'altra, dal punto di vista accademico, l'insegnamento di un grande personaggio?
Io ho studiato effettivamente a Padova, non ho avuto purtroppo il privilegio di conoscere Gianfranco Folena per poco, perché Gianfranco Folena è morto durante il mio secondo anno di università, quando ancora non avevo avuto la possibilità di incontrarlo, però devo dire che la sua presenza, in qualche modo la sua ombra, aleggiava nei corridoi di Palazzo Maldura e dell'Università di Padova. È difficile spiegare come si prolunghi l'eredità di un grande intellettuale come Folena. Folena aveva sicuramente una virtù, questa virtù era quella di essere un magnete, insomma, un uomo con una grande capacità di attrarre persone, di attrarre interessi diversi, di attrarre ricerche, e quindi l'Università di Padova, sotto la sua, diciamo, gestione, sotto il suo magistero, era diventata una grande officina di ricerca che andavano nelle direzioni più disparate. Tra i suoi allievi si contano non soltanto, appunto, critici letterari, storici della lingua come Mengaldo, ma si contano anche linguisti, filologi romanzi, storici del cinema. La poliedricità della figura di Folena, la sua sostanziale curiosità intellettuale, ha prodotto una scuola molto variegata, di cui lui andava giustamente fiero. E ciascuno aveva in qualche modo in sé, ciascuno di questi allievi aveva in qualche modo in sé un, come dire, una scheggia, una traccia del maestro, o ne sviluppava una potenzialità in modo autonomo. Questo è, credo, così forse l'aspetto della sua eredità che ho potuto percepire, insomma, nei miei anni di studio a Padova.
Uno dei temi che lei ha toccato, accennato, a cui ha accennato nel ricordo di Giancarlo Folina, era anche quello della, come dire, trasversalità della sua curiosità. A me ha colpito molto quando lei parlava del suo avvicinarsi al linguaggio del Settecento, raffrontando tutto questo con il suo interesse anche per il linguaggio pubblicitario di quegli anni.
Sì, appunto, Folina è riuscito, diciamo, a tenere insieme in modo mirabile una cultura che andava dagli studi sulle origini delle lingue romanze, sulla cultura provenzale delle corti venete del Medioevo, fino all'attualità. Insomma, era un uomo che, come ho detto prima, rifuggiva dalle mode, ma era costantemente aggiornato sia negli oggetti di studio, la pubblicità come dire, veicolo della società, dei consumi, della società di massa, è stata un elemento di grande, che ha attratto moltissimi studi, moltissima curiosità negli anni 60 e 70. Lui ha partecipato di questi interessi, facendolo sempre dalla sua particolare angolatura. E, ecco, quindi insomma, siamo sempre all'interno della curiosità umana e intellettuale. È un po' come Folena, diciamo, non ha scritto molti libri nel senso di monografie, in realtà, perché la sua misura era soprattutto il saggio. Ha scritto una miriade di saggi, anche saggi brevi, spesso note, sempre di grande, come dire, di grande capacità, di grande penetrazione. E questo era appunto gli interessi per la lingua pubblicitaria andavano un po' nel senso di questa grande curiosità.
E chissà cosa...
posso ricordare...
Sì, prego.
Sì, prego. Posso ricordare, non so, ancora l'aspetto che mi preme sottolineare del magistero di Folena era che della sua statura, diciamo, di grande maestro, della disciplina che anch'io in qualche modo professo, insomma, la storia della lingua italiana, era la sua straordinaria curiosità, strana in qualche modo per un toscano, non tanto per i periodi di classicismo, se vogliamo, per i grandi autori della tradizione italiana, benché abbia dedicato studi importanti a Dante, a Petrarca, naturalmente, ma piuttosto per i margini, in qualche modo, per le periferie e per quelli che lui chiamava i momenti di crisi. Per esempio, due suoi fuochi di interesse eminenti erano il 400 e il 700, che nella storia della lingua, come dire, nella vulgata storico-linguistica italiana, sono due secoli di crisi, come si diceva. Il 400 perché l'italiano è in qualche modo insidiato dalla invadenza del latino degli umanisti, il 700 perché così c'è la forza d'urto e la penetrazione del francese, no, che sembrano mettere a repentaglio l'identità stessa dell'italiano. Bene, Folena ha visto in entrambi questi momenti di crisi dei momenti invece di rinascita e di riforma, diciamo, di ricostruzione di un sistema linguistico, cioè dei momenti vitali, in fin dei conti. Credo che Folena avrebbe volentieri sottoscritto l'affermazione famosa di Primo Levi per cui l'impurezza è il sale della vita, no? Perché la vita continui, ci vogliono le impurezze. Ecco, Folena era convinto in qualche modo che lo statuto naturale delle lingue fosse la pluralità. Non esiste la lingua pura, esistono soltanto le lingue che si ibridano, che si contaminano. E questo appunto è qualcosa che lui ha letto in questi due momenti cardine della storia intellettuale e linguistica italiana ed europea.
Enrico Rogia, grazie per questo ricordo e anche per aver puntualizzato degli aspetti della figura di Folena meno conosciuti. Io la ringrazio di nuovo, buon lavoro, buon proseguimento.
Grazie a lei, grazie, buon pomeriggio.